Dunque, allora direi di passare all'ultimo intervento di questa sessione, che è sempre dell'avvocato Massimo Melica e che si occupa del trattamento dei dati personali in ambito giudiziario. Prego.
Sì, io sarò velocissimo, mi riprometto di terminare tutto in 18 minuti, quindi entro le 18:15. Una cosa che ogni volta che si prepara una relazione, anche perché c'è un approfondimento prima, uno studio, un po' il relatore tende ad affezionarsi a quello che poi dirà qualche giorno dopo. E non vi nascondo che nell'elaborare queste slide, nello studiare questa tematica, sono stato particolarmente coinvolto. Particolarmente coinvolto perché facendo quelle ricerche su internet, che ormai sappiamo fare tutto, tutti, mi sono usciti alcuni dati che ho verificato. In pratica, negli ultimi anni vi è stato un numero considerevole, una media fra 174 e 200 cittadini, che nel momento in cui si sono visti soggetti passivi in un'indagine penale o un loro dato nel momento che hanno fatto una richiesta di giustizia è arrivato al pubblico dominio, all'opinione pubblica, è venuto a conoscenza di altri, in un motivo o nell'altro si sono suicidati. La cosa mi ha particolarmente spaventato perché ho approfondito questo aspetto. Molto spesso noi tendiamo a dire, va bene, era colpevole, si è visto scoperto e si è ucciso. Questa potrebbe essere anche una soluzione, ma funziona su tutte e 200 persone che si sono suicidate, ad esempio, nel 2001? Mi è capitato, nello svolgimento della mia professione forense, che un giorno fui chiamato da un noto penalista di Lecce. Lecce è un paese vicino alla mia città, io vengo da Bari, il quale aveva preso la difesa di un commercialista, uno dei primi che ha acquistato la DSL in quella città, il quale era stato accusato di far traffico di materiale pedopornografico. Ora immaginate, per uno che non lo fa, per uno comunque in vista, revisore dei conti presso il comune, vedersi la polizia postale in casa, anzi in studio, gli sequestra tutto quanto e lui mi chiama e dice: guarda, questa è una brava persona, cosa sarà successo? Effettivamente, qualche anno fa, già brancolando nella rete che molto spesso è, come adesso, è nebulosa, immaginiamo prima quanto lo fosse, venimmo a scoprire che l'ADSL che serviva per l'utilizzo professionale del suo studio e delle scarse politiche di sicurezza in ambito informatico, abbiamo fatto sì che altri, che dei terzi, usassero questa rete, questa connessione come shell, quindi facevano veicolare il materiale pedopornografico sulla linea o meglio, sulla connessione ADSL di questo noto professionista. Ora, il problema, ho visto, un po' perché siete esperti di informatica, un po' perché sono casi risaputi, fare dei cenni positivi con la testa sì, è una cosa abbastanza semplice. Però immaginate nel gennaio del 2000 l'imbarazzo che abbiamo avuto per una cosa del genere, perché lì dove la conoscenza informatica, l'alfabetizzazione su questi temi era a livello primordiale, come forse lo è adesso, se dovessimo ritrovarci qui fra 3 anni, 2 anni o un quinquennio. Quindi immaginiamo come l'ambito giudiziario, che non comincia di per sé nel momento in cui si instaura un giudizio, però come nel caso penale avviene molto tempo prima con delle indagini, possa portare veramente delle conseguenze che vanno oltre una mera condanna, che per quanto grave sia, non implica mai un sacrificio di una vita. E quindi ho iniziato questa riflessione vedendo quello che accade in ambito civile. In ambito civile si vengono a trattare lo status dei soggetti, separazioni, divorzi, relazioni parentali, stato di adottabilità di un minore. E poi vedremo anche come vengono trattati. Disavventure economiche di privati o di aziende, stato di insolvenza, procedure fallimentari, procedure esecutive, vicende lavorative, infortuni, licenziamenti, prese e tese risarcitorie, responsabilità per prestazioni medico-sanitarie, responsabilità per danni procurati da professionisti. Quindi immaginiamo un attimino in tutto questo, una disavventura economica per la quale in ambito civile un soggetto vuol tentare di nascondere una determinata circostanza potrebbe essere un decreto ingiuntivo fatto da una banca quando il signor Rossi non ha pagato delle rate, la banca ha applicato degli interessi contro legge. E quindi immaginate come in fin dei conti avrà ragione dopo 6-7 anni, però questo dato reso pubblico certamente gli può dare delle noie. Immaginiamo un infortunio sul lavoro che è andato a ledere o ha procurato una lesione in determinati organi genitali, come questo sembra una cosa banale ma possa dar fastidio. Immaginiamo pretese risarcitorie che per responsabilità di prestazioni medico-sanitarie è lo stesso soggetto che ha tutto il diritto poi di vedersi riconosciuto un eventuale danno, si è scoraggiato a dire l'autorità giudiziaria quando poi debba confessare che un suo stato di salute o una sua preferenza sessuale. Quindi immaginate anche come su determinate tipologie di richieste la paura che questo dato possa essere reso pubblico o venire a conoscenza di altri soggetti, questo può può scoraggiare coloro i quali vogliono adire l'autorità. Questo in ambito civile, se vogliamo l'ambito civile viene ritenuto sempre più semplice dell'ambito penale. Immaginiamo l'ambito penale dove c'è l'indagato, che poi si trasforma dopo l'udienza davanti al GIP in imputato, e la parte offesa. Immaginate una parte offesa che non voglia denunciare di aver subito una violenza sessuale. Perché? Perché non vuole affrontare il processo, perché non vuole poi, allora preferisce che il violentatore non sia perseguito, però per non svelare le sue generalità. Allora noi diremo, ma certamente, però mai un nome di una persona che è stata violentata è apparso su un giornale. Sì, questo è vero. Ma nell'ambito giudiziario, un po' come quel discorso quando ci troviamo a parlare di sicurezza informatica, quindi di attacchi verso l'esterno, poi sappiamo che il 75% degli attacchi su un computer avvengono da parte di chi è di fronte alla tastiera, non dalla rete. Quindi proviamo un attimino a immaginare, poi vedremo i soggetti che gravitano intorno all'ambito giudiziario. C'è come base quella di dover tutelare, anzi, quella che si viene a creare un conflitto tra i diritti della personalità e altri diritti di rango costituzionale. Essenzialmente, anzi in primo luogo, le esigenze connesse all'amministrazione della giustizia da parte dello Stato, certo non favoriscono i diritti della personalità. La sicurezza dello Stato, la sicurezza del popolo viene prima dell'interesse del cittadino. Vi è un diritto all'informazione poi che deve essere tutelato e che la Cassazione già nel 96 con la sentenza del l'anno è il 1978, il numero è 3769, ha enucleato tutto l'indirizzo giurisprudenziale in tal senso, andando a denunciare tre principi fondamentali per quanto riguarda l'informazione. Quindi si parla di quei soggetti preposti alla divulgazione delle informazioni. L'informazione deve essere socialmente utile, cioè la notizia deve avere una importanza sociale. Ci deve essere una verità dei fatti che vengono divulgati, anche se si parte da un dato giudiziario, nel divulgare la notizia bisogna avere una forma civile nell'esposizione dei fatti e della loro valutazione, con l'esclusione di ogni intento denigratorio. Ora immaginate come, dopo aver letto questi tre requisiti, ognuno di noi accende un televisore o legge un giornale per vedere che molto spesso, proprio letteralmente, questi non sono alla lettera osservati. Il problema nasce che quando leggiamo una notizia di un soggetto che non conosciamo è un conto, però immaginiamo che domani io possa essere io il soggetto che leso da questo tipo di informazione, beh, questo non mi fa molto piacere. Poi è quello che mi è successo poi preparando questa breve relazione. Allora, ho fatto questa analisi. I soggetti principali che gravitano in ambito giudiziario, quali sono? Beh, essenzialmente il magistrato, l'avvocato difensore o l'avvocato della parte civile, comunque un avvocato, un giornalista, non è dell'ambito strettamente giudiziario, però il giornalista c'è. Come verremo a conoscenza di tutti i processi che avvengono se non c'è un giornalista? Altri soggetti che influiscono in ambito giudiziario, beh, questi qua sono proprio all'interno, il cancelliere e l'ufficiale giudiziario. Brevemente vi dico che il garante si è espresso a tutela dei soggetti cittadini che si trovano coinvolti in un aspetto giudiziario, per esempio per quanto riguarda le notifiche. L'ufficiale giudiziario fino a qualche anno fa, dovendo notificare un atto al signor Rossi e non trovandolo, poteva anche lasciare lo stesso atto notificato al vicino. Il problema è che lo avrebbe lasciato in chiaro, noi diremmo, un po' rifacendoci all'informatica, cioè lasciando l'atto e il vicino in malafede, in attesa del signor Rossi, avrebbe potuto leggere, avrebbe potuto venire a conoscenza di un incidente stradale, nel caso più semplice, di una separazione con la moglie, di un debito che ha contratto con un'azienda, comunque delle cose non simpatiche. A prescindere qualunque informazione, è giusto che, non la privacy, ma il trattamento dei dati personali di ognuno di noi venga trattamento dei dati e delle informazioni che ci riguardano vengano tutelate, e quindi il garante ha predisposto, ha invitato gli ufficiali giudiziari ad andare con un gruppetto di busta, e quando sono costretti a notificare a mani proprie ad un vicino o non a un soggetto, di imbustare e di lasciare questa cosa. Magistrato, abbiamo visto il primo soggetto. Codice etico dei magistrati del 94 ha offerto delle linee guida, cioè divieto di utilizzazione ai fini non istituzionali delle informazioni d'ufficio. E quindi il magistrato non può utilizzare indebitamente le informazioni di cui dispone, non può, i rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di comunicazione devono essere non sollecitati dal magistrato, deve evitare che la costituzione e l'utilizzazione di canali informativi personali riservati o privilegiati, e le eventuali comunicazioni non devono essere modificate e si deve ispirare sempre a dei criteri di equilibrio. Quindi questa è una cosa, i magistrati, stiamo a posto, hanno un codice etico. Poi tutte le cose etiche basta poi osservarle, c'è questa difficoltà. Gli avvocati, con l'ultimo codice, o meglio, il codice deontologico approvato nella seduta del 26 ottobre del 2002, hanno anch'essi un dovere di segretezza e riservatezza. Questo che è stata molto criticata la legge 675-96 sul trattamento, dalla parte degli avvocati, in quanto gli avvocati hanno detto: ma noi dobbiamo osservare prima a un dovere deontologico professionale e poi qualcuno può venirci a questionare quello che noi facciamo. E comunque sono un po' gli stessi doveri che ha il magistrato, quindi dovere di segretezza e riservatezza, sia nei confronti del cliente che gli ha dato il mandato, sia del cliente che forse gli darà il mandato. Questo dovere si estende anche per i collaboratori e dipendenti dello studio, quindi praticanti, segretarie. È un dovere che deve osservare sempre durante l'attività di difesa, e può violare, o meglio, può rendere pubbliche delle informazioni riservate tra lui, che sono intercorse tra l'avvocato e il cliente, soltanto quando dovesse insorgere una controversia tra i due. I rapporti della stampa sono sempre improntati e devono essere improntati a dei criteri di equilibrio, senza rilasciare interviste, senza evitare atteggiamenti concorrenziali verso altri colleghi, devono soggiacere sempre a un'autorizzazione rilasciata dal proprio assistito. I giornalisti hanno anche loro un codice deontologico. Questo codice deontologico ha vari requisiti che essenzialmente vi dico i più importanti, ma ho avuto la netta sensazione che molto spesso, trincerandosi dietro un diritto dell'informazione, un diritto di opinione, facilmente si preferisce passar sopra a quello che può essere il dato personale di un soggetto per far notizia. E questo è il caso che di un ragazzo del Veneto che era stato, poi si è scoperto, giustamente indagato per aver fatto, per essere un pedofilo. In realtà il ragazzo non c'entrava nulla, come si è scoperto successivamente, però vuoi perché il ragazzo sensibile, vuoi perché si era inesperto, si era collegato da un net caffè cittadino e aveva visto delle immagini di sesso, questo ragazzo si è suicidato, solo perché il giorno dopo il giornalista che doveva ottemperare un diritto di informazione e doveva tutelare un proprio diritto di opinione, sul giornale del paesino era comparso il nome di questo ragazzo. Poi non serve tanto se dopo ci sarà qualcuno che pagherà un risarcimento danni alla famiglia, sta di fatto che a volte l'improporzionabilità di queste libertà provocano questi danni irreparabili. Qual è la situazione attuale durante lo svolgimento dell'attività? Io entro molto spesso, e questo lo può fare chiunque perché le udienze sono pubbliche, quindi può entrare chiunque, in un'aula di udienza e trovare su un tavolo così o ancora più grande una montagna di fascicoli. I fascicoli, nonostante il garante ci abbia tenuto a imporre al mio studio che io debba avere una sovracoperta, un coprifascicolo, o meglio il mio fascicolo dove c'è studio legale, avvocato Massimo Melica, produzione documenti per nome del cliente, contro nome dell'azienda o dell'altro soggetto, oggetto della causa, quindi io scrivo risarcimento danni, separazione personale, mi è capitato anche di scrivere cambio di identità, perché è venuto da me un cliente e ha detto: avvocato, io tra 60-70 giorni diventerò una lei e quindi mi deve aiutare per ricostruire tutta la mia identità, quindi si ricomincia dal vaccino che ha preso, è depositato presso l'ASL, presso il comune, che ha fatto a 3 anni contro il vaiolo, dall'estratto del batterio, si ricostruisce l'identità di questo soggetto. Io sono tenuto a determinate regole in studio e se non ottempero ho delle sanzioni. Poi vado in un'aula pubblica di udienza e trovo il fascicolo d'ufficio normalmente dove c'è il soggetto, dove c'è l'oggetto e dove per di più io posso aprirlo, posso estrarne copia, posso portarmelo a casa perché a me piace avere chili di carta. Quindi immaginate la disparità di trattamento e poi chi ne fa le spese in ambito giudiziario per questa tenuta dei dati, è il cittadino. Fascicolo d'ufficio, tenuta dei registri, svolgimento delle udienze. È pur vero che l'udienza è pubblica, però è pur vero che determinate materie vengano trattate in una maniera più consona. E vedremo alla fine del discorso, del mio intervento, quando vi ho riportato il testo unico che sarà approvato subito dopo l'estate e andrà in vigore il 1 gennaio del 2004. Non ve lo posso lasciare perché non sono stato autorizzato all'ufficio legislativo, però c'è un testo unico che è già passato al vaglio del Consiglio dei Ministri e una volta che entrerà in vigore dal 1 gennaio 2004 andrà ad abrogare la 675 del 96, il regolamento 318 del 99 e altre norme correlate. Io ho identificato, almeno in ambito civile, una possibile soluzione al trattamento dei dati e alla riservatezza. Un po' perché è il mio campo, il processo telematico. Questo perché? Perché come soggetto che ha più fiducia della telematica e dell'informatica come anello chiuso, ritengo che questo panorama lì dove l'avvocato dialogherà con la cancelleria inviando i propri atti e quindi si avrà un sistema sicuro in cui questi atti sono conservati e tutelati, beh, ritengo che non accadrà più che il fascicolo sia condiviso in una realtà fatta di atomi da tanti soggetti su un tavolo, ma che sia condiviso da determinati soggetti autorizzati che sono costituiti o che hanno una strettissima relazione col fascicolo che vi ho appena citato. Codice in materia di protezione dei dati personali porterà queste ad alcune abrogazioni, all'attuazione delle direttive europee che vi ho essenzialmente riportato, e individua questo. L'articolo 46, gli uffici giudiziari di ogni ordine e grado, il Consiglio Superiore della Magistratura e altri organi autogoverno, il Ministero della Giustizia, autorizzano dei trattamenti di dati personali relativi alle rispettive attribuzioni conferite per legge o per regolamento. E così via. In pratica, secondo me, compie lo stesso errore che ha fatto la 675 del 96 e con successive modifiche. Questo perché? Domandiamoci, il Consiglio Superiore della Magistratura, che è organo di autogoverno, e il Ministero della Giustizia, che è un organo istituzionale, possiamo dire, organizzativo, che rapporto hanno con il fascicolo? Non sarebbe meglio, come Sant'Agnello ha prospettato alcuni anni fa e anche dottrina confermata da Zeno Zenkovic e Parodi, che sia il giudice il responsabile dei dati, del trattamento dei dati personali di cui lui è titolare della causa? Un po' questa cosa mi lascia ancora perplesso. E quindi il trattamento, vabbè, giustamente per ragioni di giustizia, evita i vari articoli che riguardano l'autorizzazione dell'interessato, questo ci arriviamo tutti a capirlo, non ha bisogno di autorizzazione né preventiva né successiva e altre ipotesi che più o meno ritengo che siano giuste. Ancora sono un po' perplesso su chi è il responsabile del trattamento dei dati. Banche dati per gli uffici devono essere consultate in ambito strettamente correlato all'ufficio e quant'altro. Io concludo questa mia brevissimo intervento spingendovi più a una riflessione che a una riflessione matura. Molto spesso siamo lì pronti a giudicare se il mio trattamento dei dati, il supermercato al quale sono andato e ho acquistato una busta di patatine, come ha trattato quei miei dati, siccome ha trattato quel mio acquisto, come va a trattare la carta che mi permette di avere lo sconto del 5% o del 20% che io ritengo aver avuto in maniera gratuita. In realtà ho pagato con i miei dati che hanno un inestimabile valore, perché in qualunque momento, e ve lo assicuro perché è un fatto pratico di cui mi sono occupato, è facile vedere il codice a barre sul retro della carta che ci permette di avere uno sconto, vedere la domanda che abbiamo compilato nel momento che abbiamo richiesto, e poi automaticamente li escono tutti i nostri dati, se abbiamo acquistato più buste di 4 salti in padella, quindi abbiamo dimostrato che siamo singoli, se abbiamo acquistato, e mi è capitato anche di fare un esempio un po' forte verso un altro relatore a un convegno che non la pensava come me, dicendo che i dati in fin dei conti non erano molto importanti e che quindi non avrebbero creato nessun danno verso l'utente cliente supermercato, quindi ho detto, al signor Rossi non farebbe piacere se al supermercato ha acquistato un vasetto di vaselina e una scatola di preservativi. Lui si è ricreduto, perché finché si parla di 4 salti in padella e di un pacchetto di patatine siamo tutti d'accordo, però quando si entra sull'acquisto di determinate cose che ci possono far sorridere, che però hanno dietro un determinato rapporto strettamente con l'individuo e con le sue preferenze, questo può dar fastidio. Io ho concluso, mi auguro di essere stato chiaro e mi auguro soprattutto che il garante, lì dove nel testo unico che entrerà in vigore vi sono una decina di articoli dove dice codice di, il garante promuove l'istituzione di un codice deontologico per quanto riguarda internet e le reti telematiche. Il garante promuove un codice deontologico per la videosorveglianza. Il garante promuove un codice deontologico per la buona condotta nel trattamento dei dati nel corso delle investigazioni private. Beh, io vorrei che qualcuno, a tutela della mia libertà, più che promuova, faccia realmente qualcosa di concreto. Grazie.